Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella forma riassunta compendiata. Questa settimana, cari amici, poiché abbiamo davanti a noi questa grande festa mariana, questa festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, sappiamo, no, che l'importanza, ecco, iperdulia, la devozione che abbiamo verso l'Immacolata. Ebbene, questa settimana, cari amici, vorremmo proprio ricordare non solo questa solennità, ma anche, come dire, approfondire il tema della Natività di Maria e soprattutto anche del suo ruolo così importante di Madre nostra, Madre di Dio. Allora saluto subito Padre Giampiero e Mosè, Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati a tutti. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, Ave Maria Antonio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Allora, si tratta di una delle più antiche feste mariane, ma direi proprio una delle più importanti. Sappiamo, cari amici, che la Chiesa festeggia tre natività, no? Nel calendario liturgico romano: la natività di Nostro Signore, il Natale, e quella di San Giovanni Battista, non ci siamo ricordati pochi mesi fa, il 24 giugno. Ma anche la nascita della Beata Vergine Maria. E allora, così sfogliando le pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica, c'è anche qui modo di ricollegarci un po' a questo tema che trattiamo oggi. E cioè c'è un articolo, l'articolo 97, che si chiede come collabora Maria al disegno divino della salvezza. Allora, Padre Giampiero, lasciamo a Mosè la parola, così ci ricorda un po' questo importante articolo del Catechismo.
Molto bene, sì, grazie Antonio. Ora, Mosè, il numero 97 del compendio, grazie.
Sì, grazie. Come collabora Maria al disegno divino della salvezza? Per la grazia di Dio, Maria è rimasta immune da ogni peccato personale durante l'intera sua esistenza. È la piena di grazia, la tutta santa. Quando l'angelo le annuncia che avrebbe dato alla luce il figlio dell'Altissimo, ella dà liberamente il proprio assenso con l'obbedienza della fede. Maria si offre totalmente alla persona e all'opera del suo figlio Gesù, abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza.
Perché festeggiare il compleanno della Beata Vergine Maria? Perché da questa nascita della Beata Vergine Maria, l'economia divina dall'eternità ha deciso di operare la nostra redenzione e la nostra salvezza. Quindi Dio stesso vuole un po' festeggiare, e che festeggiamo, e questa ricorrenza, questa celebrazione della Natività della Madonna. C'è una bellissima canzone dell'Aurora tu splendi, più bella. L'aurora che precede il sole nel campo atmosferico, l'aurora nel campo spirituale che è la Beata Vergine Maria, che sta annunciando che sta per sorgere il sole di giustizia, Gesù Cristo nostro Signore. Quindi il ruolo della Madonna come collabora la Beata Vergine Maria al disegno di salvezza. Già con i disegni di Dio, già la sua nascita diventa una collaborazione perché prepara nella sua Immacolata Concezione, nella sua Natività, nella sua presentazione al Tempio e fino a giungere al mistero del compimento del suo sì nell'Annunciazione. Realizziamo questo grande disegno. È la venuta di nostro Signore Gesù Cristo nell'opera della salvezza fin quando la Beata Vergine Maria viene associata all'opera della redenzione come socia del Redentore, madre corredentrice, come madre dell'umanità, madre della Chiesa. E proviamo un po' a prendere alcuni spunti, alcune considerazioni e su che ci dicono alcuni autori spirituali, e su questa bellissima festa della Beata Vergine Maria, e per quale motivo anche noi vogliamo festeggiare insieme al cielo e alla terra. E proviamo innanzitutto a pensare che cos'è una nascita o la nostra nascita. Quando siamo nati noi, il giorno del nostro compleanno, pensiamo al giorno del nostro compleanno, e noi lo celebriamo, lo festeggiamo come un giorno bello, arriva una torta con la panna, le fragoline, una bella tenerina con tante candeline, e ogni anno aumentano sempre più queste candeline ed è un momento di allegrezza. Ed è un momento di gioia la nascita di una nuova creatura. E in famiglia tutti si rallegrano per la nascita di questo bambino. E questo dal punto di vista naturale e va benissimo. Ma spostiamo un po' l'obiettivo. Un autore spirituale dice: mamma mia, però piuttosto che gioire, tante volte dovremmo piangere, dovremmo un po' più condolerci che felicitarci. Perché una domanda: che ne sarà di questa creatura? Ci mettiamo davanti alla cura di un neonato e possiamo dire: ma che avvenire gli aspetta? E le risposte sono tante. Lei è chiamato a farsi santo, chiamato a farsi santa, ma lo realizzerà questa missione? Non lo sappiamo. Sarà tutto un compito, una cura, una premura per tutto il tempo per realizzare questo disegno. Una cosa è certa, sappiamo che si troverà in una valle di lacrime, in una terra d'esilio. Possiamo assicurare che avrà da soffrire certamente. Pensa, nessuno gli insegna a piangere. E l'unica cosa che apprende senza maestro, senza catechista, senza tutor così, sono quelle prime lacrime, anzi già, e guai se non piange, perché già è per una funzione vitale piangere. È fondamentale che uno appena nato si metta già a piangere. Quello è già per dare possibilità ai polmoni di cominciare a respirare l'aria, tutto l'ossigeno, tutto il resto così. Però è interessante. La prima cosa che imparerà e impara a fare, e senza che nessuno gli abbia insegnato, è proprio mettersi a piangere. E quelle lacrime si asciugheranno, andranno avanti fino al tutto corso della vita. E nell'ordine spirituale, appena comincia a vivere, pensa, nasciamo come figli dell'ira di Dio, nemici di Dio, schiavi del demonio, macchiati dal peccato originale. Anche se sembra una creatura innocente, è privato del cielo. Se in questo momento muore, il cielo non sarà con lui. Però, al più presto vogliamo dargli il battesimo. L'abbiamo ricevuto il battesimo. E con esso la grazia di Dio, figlio di Dio di adozione, fratello in Gesù Cristo. Domanda: e quanto durerà questa grazia? Beh, innanzitutto possiamo assicurare che durerà fin quando durerà l'innocenza, ma appena ha l'uso della ragione potrebbe già incominciare a peccare. Infatti, quando? Come si conosce che uno ha l'uso della ragione? Precisamente perché ha la malizia di peccare. Pensa che pena. Dunque, a livello umano, la nascita di un bambino, dobbiamo fare un po', cioè, se dobbiamo guardare un po' tutti questi connotati. Veramente c'è un'incertezza, la concupiscenza che lo circonda fin dalla culla. Ma invece, giustamente, Antonio, mi facevi notare prima un modo di ragionare diverso della Santa Madre Chiesa. Come ragiona la Chiesa? La Chiesa opera in un modo tutto diverso. Non celebra la nascita dei suoi figli, come il mondo. Pensa che cosa celebra? Celebra il Dies Natalis, il giorno della morte. Quando il mondo si riveste di lutto, la Chiesa si rallegra. Per tutti i santi, la Chiesa commemora, ricorda il giorno della morte, che chiama la nascita del cielo, Dies Natalis, il giorno della nascita al cielo, e stabilisce in questo stesso giorno la sua festa. Quindi la Chiesa passa in silenzio il giorno quando nacque in questo mondo. E invece celebra proprio il giorno in cui termina la vita in questo mondo per iniziare la vita in cielo, soprattutto per i suoi santi. E quindi vediamo già dei principi diametralmente opposti. E Il mondo considera le cose con occhi terreni e celebra l'inizio di questa vita. La Chiesa tende soprattutto alla vita celeste e non importa la nascita alla terra, ma innanzitutto ha una cura particolare per garantire la nascita al cielo. E chi ha più ragione? Beh, vediamo che dal punto di vista della Santa Madre Chiesa è il vero. Il giorno che si nasce è un giorno di dolore, di infermità. Nasciamo condannati a morire e a patire. Nel giorno della morte, se vogliamo, a principio la vita vera, che non avrà più morte, né fini dolori, né sofferenze, o un'eternità felice e beata. Dobbiamo diventare un po' come Seneca, allora tutti quei o quelli decadentismo così. No, no, certamente che no. Però dobbiamo renderci conto di questo modo di ragionare della Chiesa. C'è gioia e felicità solo se c'è l'amicizia con Dio. Questo è veramente il motivo di rallegrarsi. Solo se la nostra vita diventa una vita di amicizia con Dio. Ecco allora questa festa della nascita della Beata Vergine Maria. Perché abbiamo detto la regola generale, ma c'è un'eccezione. E tu, Antonio, prima l'hai ricordata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, ma questo è figlio di Dio. Per San Giovanni Battista, perché ha un ruolo di diventare il precursore e quindi santificato nel grembo della Beata Vergine, nel grembo di Santa Elisabetta, al mistero della Visitazione. Ma ancora prima e ancora di più nella Beata Vergine Maria, nella sua nascita, lei che è l'Immacolata. Perché, dicevamo prima nel compendio, ha un ruolo. Collabora al disegno divino della salvezza di Dio, la collaboratrice dell'Altissimo, la chiama un autore spirituale, il padre Ciccarelli. Vediamo questa nascita della Beata Vergine Maria. La Chiesa celebra la nascita terrena dei suoi figli in un momento si riveste di allegria con questa eccezione straordinaria. Si manifesta questa grande effusione di gioia, la nascita della Beata Vergine Maria. Perché è colei che è predestinata a diventare la madre di Dio, la tutta pulcra. E appare sulla terra con la sua anima già santa e immacolata, con quella stessa purezza e santità con cui sono usciti dalle mani di Dio. E proprio la Madonna diventa il capolavoro della Santissima Trinità. La sua vita terrena che cos'è? Tutta una vita di grazia. È tutta una vita di un continuo aumento di grazia su grazia. Non è una vita celeste quella della Madonna, ma è veramente una vita divina, divinizzata. Per questo la Chiesa celebra, e tutti noi invita a celebrare con queste parole, festeggiamo con grande allegria la natività della Beata Vergine Maria, perché la sua nascita ha riempito di gioia il mondo. Rallegrati e corri a felicitarti con la tua madre amata, l'unica che merita essere felicitata della sua nascita. Qui veramente dobbiamo gioire per questa nascita, perché è una nascita piena di grazia, è una nascita piena di felicità per il cielo, felicità per gli angeli e felicità per noi. È quello che vogliamo un po' anche vedere nei prossimi punti. Quindi veramente questa festa, la nascita della Beata Vergine Maria non è solo un momento di dire bene, auguri Madonnina, buon compleanno, così, ma è veramente tutto il paradiso, il cielo esulta. C'è solo qualcuno che non esulta per questa festa, sono quelli pieni di sotto. Il padre Pio li chiamava i brutti cosacci, ok? Quelli sono gli unici che non festeggiano. Allora, la Beata Vergine Maria, la sua nascita, costituisce un motivo di allegria universale per la terra, per il cielo, e nella sua nascita si rallegrano Dio, gli angeli, i santi e tutta la Chiesa. Pensa alla gioia di Dio, il gaudio di Dio. È il capolavoro delle mani di Dio. La Madonna è la creatura più perfetta uscita dalle mani di Dio. Dio avrebbe potuto creare infiniti mondi più perfetti, infinite galassie, infinite così più perfette, ma non avrebbe potuto creare una creatura più perfetta della Madonna e farla madre di Dio. Quello è il massimo dell'onnipotenza di Dio, potremmo dire per assurdo. Il Signore dice che nella Genesi, al primo libro della Sacra Scrittura, quando i primi capitoli si parla della creazione, nel vedere le cose che create, dice: Queste cose erano molto buone e si rallegrò di essi. Vide i cieli, la terra, il primo giorno furono cose buone, molto buone. Pensa, per la creatura, la creazione della Beata Vergine Maria è buonissima. Pensa quanto si sarà rallegrato Dio al vedere la Beata Vergine Maria. Ricorda che l'uomo peccò e con il suo peccato tutta la creazione, tutto il piano di Dio si è rivoluzionato. Lo stato attuale tutto è rivoluzionato. Il Signore non poteva più vedere con piacere la terra, non aveva occhi per posare e trovare compiacimento. Nella creazione c'è compiacimento, col peccato c'è un disordine che crea il dispiacimento di Dio, dà dispiacere a Dio con gli occhi di Dio. Ma pensa quando appare Maria, tutto cambia. Dal momento della creazione dei cieli, della terra, delle cose visibili e invisibili, Dio torna a vedere bella la creazione, torna a vedere bella la terra, belli gli uomini, e non allontana più la sua vista con dolore e ripugnanza, perché ha una creatura che ha trovato compiacenza di Dio. Ti saluto, per grazia, hai trovato grazia presso Dio.
Padre
Ecco,
Giampio,
Antonio.
ecco, proprio volevo un po' intervenire perché, insomma, è tanto vero, no, tutto questo che stai dicendo è anche bello, no, perché noi da un punto di vista, come dire, così un po' sentimentale, no, siamo tutti gioiosi nel festeggiare appunto il compleanno della nostra Madre Celeste, cioè, ma volevo dire questo, qualche giorno fa, leggendo un volume dedicato alle litanie lauretane, no? Sappiamo che nelle litanie noi acclamiamo la Vergine come regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, cioè regina, regina, no? Tutti questi regina. Mi sembra, no, che poi si diceva questo, no? Proprio perché facciamo adesso un discorso di importanza, di dignità, di grandezza dell'Immacolata, Madre di Dio, Vergine Perpetua, eccetera, no? Diceva quest'autore, quando noi acclamiamo l'Immacolata come regina del cielo e della terra, poco fa, pochi giorni fa c'è stata la sua festa, no?
Sì.
Diceva l'autore, diceva, ricordiamoci questo, il motivo teologico, soprattutto nella teologia francescana, no? È questo, no? Siccome tutto l'universo è stato fatto per lui e in vista di lui, no? Riferendosi a nostro Signore, no? Questa è una parola di San Paolo, no? Che tutto l'universo è stato creato in lui, per lui, eccetera, no? Cioè questo viene, si dice, no? Teleologico, quindi ha questa finalità, proprio la creazione dell'universo per il Figlio di Dio che si è incarnato. Tant'è vero che appunto la teologia francescana dice che il Signore sarebbe incarnato ugualmente, a prescindere dal peccato, no? E allora l'autore che cosa osservava? Che nel disegno di Dio, quindi dell'incarnazione, addirittura a prescindere dalla presenza del peccato, la Madonna è stata per questo unico decreto, no? Dell'incarnazione pensata da Dio. Quindi addirittura potremmo dire, non so se esageriamo, ma non credo, che tutto l'universo è stato fatto per Gesù e Maria. Cioè perché attraverso Maria il Verbo si è incarnato e tutto l'universo è stato fatto per il Verbo. Quindi ecco, mamma mia, qui vede, no, questo autore, diciamo, la dignità di Maria sorpassare l'unità l'età dell'universo, no? Cioè, tutta la creazione è stata fatta in vista di nostro Signore, per lui, in lui, e quindi Maria, addirittura, no, come causa, no, precede la creazione dell'universo. Perché dicevamo, no, perché festeggiare? No, la nascita di Maria è uno dei motivi per cui c'è l'universo, diciamo, no?
Esattamente, e nella mente di Dio giustamente l'idea e il pensiero della venuta della Beata Vergine Maria come creatura più perfetta che avrebbe glorificato Dio, ancora prima della previsione del peccato originale, era motivo del fine della creazione. Ma in più, utilizzando questi tuoi spunti che hai detto, Antonio, se giustamente tutto è stato creato in vista di lui, per mezzo di lui, di cui Gesù diventa l'archetipo, il modello di tutta la creazione, tutte le perfezioni non prendono che altro parte che partecipi della perfezione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo il più grado, la più perfettissima creatura che ha racchiuso tutte quelle più perfezioni sono racchiuse in Maria Santissima. Ed è colei che più si assomiglia a Dio, tanto che la faccia che più si assomiglia a Dio. Quindi, possiamo dire che anche tutto l'universo partecipa e partecipe, riceve quelle perfezioni di cui sono presenti nell'Immacolata, subordinata al nostro Signore Gesù Cristo. Però chiaramente diventa una logica conseguenza di conclusione a quei riferimenti che ci ha dato Antonio. E quindi anche tutta la creazione, tutto l'universo esulta e gioisce per la sua regina.
Padre,
Ancora? Sì, Mosè.
scusi, pensavo mentre appunto ascoltavo quelle cose che diceva Antonio, che erano molto molto interessanti. Dico che diciamo la Natività di Maria è proprio il giorno, se si può dire così, che ancora viene prima dell'Annunciazione, per cui è proprio il giorno in cui Dio comincia, diciamo, a mettere in pratica il suo piano, il suo progetto.
Eh sì,
Perché si prepara la
attuazione,
casa.
esatto, il tabernacolo, la sapienza si è costruita, le sue sette colonne si è costruita una casa. Gesù sta facendo il progettista, sta costruendo il luogo dell'abitazione, l'habitat, la piccola casetta di Nazareth diventa figura anche della Beata Vergine Maria, l'arca di Dio, l'arca dell'alleanza. L'arca di Noè, tutte le figure simili che preparano tutto questo. La sapienza si è costruita una casa, ecco qui che inizia questo progetto a porre atto e quindi vediamo come proprio diventa un motivo di gioia per la Santissima Trinità, un motivo di gioia per le schiere angeliche, un motivo di gioia per tutti noi. Pensiamo ancora come Dio vede la sua immagine perfetta e pura in Maria. Se quella faccia che più si assomiglia a Cristo e per mezzo di Maria vede rinnovata questa sua immagine degli altri, tutti i figli di Maria. Pensa che gioia di Dio nel vedere Maria nella sua nascita, che gioia nel contemplarla pura, santa, piena di grazia. E l'Eterno Padre che gioisce della nascita della sua figlia prediletta, Gesù il Figlio eterno, il Verbo increato. Gioisce nel vedere già sulla terra colei che gli darà il nome dolcissimo di madre. E come l'avrà ammirata il Verbo increato, la seconda persona della Santissima Trinità, e contemplata, come gli sarà compiaciuto di lei. E penso allo Spirito Santo come ebbe tanto impegno perché questa fanciulla avesse più grazia, più bellezza, più purezza, più santità che tutte le altre creature messe assieme. Pensa con quale effetto, con quale amore andò a collocarsi a collocare tutte le virtù in quel cuore immacolato, in quello che doveva diventare la sposa dello Spirito Santo. Questo è l'aggaudio di quella che viene chiamato il quasi complemento della Santissima Trinità. Ma pensiamo il gaudio degli spiriti celesti, il gaudio degli angeli. Dopo Dio, insieme a Dio si rallegrano gli angeli. Nasce la loro regina e signora, nasce colei che dopo la divinità costituirà lo spettacolo più bello del cielo. Alcuni santi padri chiamavano la Madonna il paradiso di Dio. Dio ha creato un paradiso per l'uomo e per il primo uomo, il primo uomo per Adamo ed Eva, il paradiso terrestre. Ha creato l'uomo, il paradiso per l'uomo viatore, ed ecco il paradiso, il regno dei cieli, ha creato un paradiso per se stesso, per Dio stesso, che è l'Immacolata, la Beata Vergine Maria. Pensa cosa, che parole così importanti hanno detto i santi. Poi pensa a tutte le bellezze del cielo che possono esistere, come gli angeli riconoscono che dopo Dio nessuna bellezza si può mettere al suo confronto. Tutte le bellezze che possiamo trovare attorno a noi, nel creato, nelle creature, così, metti a confronto, bene, gli angeli vedono che dopo Dio non c'è niente di più bello che la Beata Vergine Maria. Pensa, dicevamo prima che tutti sono contenti mentre i brutti cosacci, pensa alla ribellione di Lucifero nel cielo, riprendiamo ancora la scuola francescana, sembra che sia stata, secondo alcuni, secondo il pensiero francescano, perché Dio gli fece vedere, mise alla prova, gli fece vedere gli angeli che un giorno avrebbero dovuto adorare il figlio unigenito fatto uomo e riconoscerlo come il loro Dio, re del cielo e della terra, e avrebbero dovuto adorarlo e avrebbero dovuto venerare come loro regina la madre di questo figlio, una creatura umana. E la superbia di Lucifero credette di vedersi umiliato davanti a questa donna che considerava inferiore, e quindi non volle ammettere questa prova, lanciò il grido di ribellione e si precipitò insieme, trascinando tanti angeli, all'inferno. E la superbia, e considera poi come pieno di rabbia e di disperazione, perché a vedere Maria non può non confessare che è incomparabilmente più bella di quel che era lui. E quindi si è ribellato senza motivo. Proprio che guai che ci procura questa superbia qua così. E pensa invece agli angeli buoni, che godono più che mai di essere stati fedeli a Dio, poiché in premio non ricevono nessuna umiliazione, ma per essi ricevono una gloria di avere la Beata Vergine Maria come regina. Parliamo di tutti gioiosi, impazienti, non potendo contenere il loro entusiasmo mentre scendono in immense legioni sulla culla della Beata Vergine Maria, cercano di essere i primi per poterla venerare, per offrire i loro omaggi. Proprio veramente che grandi cose che il Signore ha voluto realizzare in questa festa della Natività della Beata Vergine Maria. Se siete d'accordo, Antonio, facciamo un attimo di pausa prima di
Senz'altro,
continuare su questo argomento.
sì, voglio ricordare come nostra consuetudine che adesso, nel giorno della mattina del mercoledì, noi siamo in diretta, per cui tutti coloro che ci stanno ascoltando possono intervenire, possono mandarci le loro considerazioni, le loro domande. E lo potete fare, cari amici, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso, a capo del quale troverete la nostra suora della regia, 0825 444 391. Ecco, quindi parlando con lei potete fare le vostre domande che poi ci verranno passate qui in studio. Vi voglio ricordare anche lo strumento, questa volta bisogna dirlo, no? Prezioso del WhatsApp, col quale potete scrivere e mandarci le vostre considerazioni. Ci separiamo da voi con un piccolo intermezzo musicale, un paio di minuti e poi ci ritroviamo. Ave Maria. Vabbè Maria, cari amici, allora riprendiamo la nostra trasmissione. Stavamo parlando della Natività, della Beata Vergine Maria, questa festa che ci riempie di gioia, che riempie di gioia la Chiesa, e che, ecco, volevo fare proprio un po' questa considerazione, no? Ci intristisce un po' il pensiero, per esempio, dei protestanti, no? Che non riconoscono e non comprendono, vogliono oppure eludere, no? La contemplazione di questa grandezza di Maria Santissima. Ci intristisce perché in effetti oltre al fatto che loro no, non considerano nessuna festa mariana, noi abbiamo avuto questa successione, no? L'assunzione di Maria Santissima, Maria Regina dell'Universo. Adesso segue appunto la festa della Natività della Madonna. Sono delle feste che entrano nel pieno, no? Nel pieno dell'estate, e in questo vediamo anche la pienezza dei tempi, no? Quello che diceva nei Galati, no? 4:4, nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figlio, no? Attraverso appunto la Madonna Immacolata, Madre di Dio. È un po' questa deriva, no? Che c'è, Padre Giampiero, un po' questo che ti faccio come domanda, no? Purtroppo stiamo un po' derivando, una deriva un po' protestante, no? Che la Chiesa in qualche modo, forse ecco, potremmo dire questo, no? Che a rimedio, no? di questo cedimento, di questa deriva un po' protestante della Chiesa, troviamo queste feste, viva Dio, no? Cioè, le feste dell'Immacolata ci salvano, no? Da questa perdita di terreno, questa perdita di fede che stiamo avendo in questi nostri tempi.
Eh sì, purtroppo è un po' un virus che un po' ha contagiato questa falsa devozione alla Beata Vergine Maria, come la chiama San Luigi di Monforte, avendo paura di esaltare troppo la Beata Vergine Maria. Di mettere in ombra il suo figlio divino. Mentre tutto rovescio è proprio questa l'economia della salvezza che il Signore ha deciso dall'eternità. È un po' lasciarci prendere dai nostri ragionamenti terreni, o il nostro modo di ragionare con tutti i suoi vizi e tutte le sue passioni, e non pensare alla luce di Dio, perché la luce di Dio è l'economia che Dio ha scelto. La provvidenza con cui Dio ha voluto far scaturire queste cose. Quindi, anzi, tutto più la onoriamo e più lei porta tutte le sue lodi, le porta a glorificare Dio nel modo più bello, più perfetto, più veloce, più sicuro. L'anima mia magnifica il Signore. Quindi, proprio questo qui è un punto che non è stato ben compreso dalle comunità ecclesiastiche protestanti. E a volte anche tanti nostri fratelli nella fede, nella Chiesa Cattolica, si è un po' offuscato, si sta offuscando, o come dice Paolo VI, siamo nell'era glaciale mariana, dopo aver avuto un grande risveglio dopo il dogma dell'Immacolata Concezione, un grande risveglio dal dogma dell'Assunzione. Paolo VI dice che stiamo vivendo un'epoca glaciale mariana, in cui la Madonna viene messa al bando, si oscura. Ma qui vediamo già che l'unico che vuole oscurare, Dio vuole glorificare, Dio Padre vuole glorificare la Beata Vergine Maria, Dio Figlio vuole glorificare la sua celeste madre, Dio Spirito Santo vuole glorificare la sua sposa, i santi angeli esultano per la loro regina, i santi gioiscono per con lei che è il gaudio del paradiso, ne rimane solo uno che non vuole festeggiare la Beata Vergine Maria, quello che dicevamo lì prima all'inizio. È un po' ci penso che ci mette un po' tutta la sua bava per realizzare, un po' annebbiare, offuscare tutto questo che vediamo, Antonio, alla fine poi, sai, alla fine è sempre qui, è un po' c'è sempre questo. Questo problema qui, c'è questo problema
Sì, che
nel
pesa
voler
proprio come un
accettare.
macigno. No, pesa come un macigno, per esempio, perché, sai, certe volte adesso si fa la considerazione, no? Se noi chiediamo, ma consta la soprannaturalità delle apparizioni della Madonna a Fatima? Non c'è dubbio, no? Consta la soprannaturalità,
Certo.
sono state santificati praticamente i veggenti, no? Però a un certo punto la Madonna dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato per la salvezza di tante anime che ha fatto vedere, no, come precipitavano nell'inferno. Per evitare questo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Si è anche fatto, però questa cosa qua, cioè, non la si vuole, cioè il messaggio di Fatima in realtà non è stato, forse è stato anche recepito, però non è stato veramente raccolto nel senso di quello che la Madonna ha chiesto, no? Quindi c'è un po' una contraddizione in questo, tu parlavi di era glaciale mariana, e invece proprio Dio attraverso la Madonna dice: guardate che la vostra unica via di salvezza, questo non dobbiamo mai dimenticare. L'unica via di salvezza che c'ha il mondo a questo punto è la consacrazione al cuore immacolato di Maria, la devozione al suo cuore immacolato, cioè prendere la medicina, quella forte, perché altrimenti
E pensa
andiamo
che
verso
sono
il.
disegni, pensa Antonio, che in più sono disegni stessi scelti da Dio e quindi con segni e miracoli anche del cielo, perché a volte abbiamo la testa dura, quindi abbiamo bisogno anche dopo dei miracoli per così, e ce ne ha dati a iosa, eppure tutto sommato ancora non accogliamo questo invito. Ancora quando Suor Lucia chiedeva per volontà dei vescovi così se la consacrazione così sarà fatta troppo tardi a castigo dei loro peccati. Siamo un po' ritardatari, non è la puntualità, non è il nostro forte. Siamo ritardatari anche nel rispondere a Dio. Siamo ritardatari. Dio chiede, mi domanda e io lo faccio aspettare. Quante volte, da quanto tempo sto facendo aspettare Dio? Sto facendo aspettare il nostro Gesù Cristo, perché lui vorrebbe darmi una tempistica e io voglio la mia tempistica. Io voglio che vada in avanti, io mi freno la mano e faccio un passo avanti, tre passi indietro, come i gamberetti, i gamberoni o i lumaconi. Facciamo aspettare Dio, facciamo aspettare il nostro Gesù Cristo. È avvenuto a Fatima, sta avvenendo ancora a Fatima perché non abbiamo ancora accolto questo messaggio, non abbiamo ancora messo pratica, non stiamo ancora vivendo la pratica dei primi 5 sabati del mese, perché la devozione al cuore immacolato di Maria è messa da parte, quindi stiamo disobbedendo a tutto quello che è la volontà di Dio. Quindi questo sarebbe un punto in cui dovremmo veramente impegnarci per chiedere la grazia della conversione.
Padre,
E qui sì, Mosè.
scusi se posso, pensavo
Sì.
quando lei ha fatto il passaggio del tirare il freno a mano, che ha pienamente ragione. Chi non ha tirato il freno a mano, direi che Padre Pio, scusate, vado sempre su Padre Pio, ma direi che Padre Pio, diciamo, penso, non, magari sto dicendo una cosa inesatta, che diciamo il suo ritratto, no, forse sarebbe rimasto incompleto se non si fosse diciamo, se non si desse rilievo anche a, diciamo, alla sua grande devozione alla Madonna, perché insomma l'ho accompagnato in tutti i suoi 80 anni di vita, no? Per cui
Come no?
dall'inizio a Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo, quando la Madonna di Fatima, appunto, prima di partire, tornò indietro. E lui anche diciamo, in alcune estasi, infatti, usò degli appellativi molto, molto, molto belli per la Madonna, per cui senti, mammina, io ti voglio bene più di tutte le creature della terra e del cielo. Dopo Gesù si intende, ma ti voglio bene. Per cui, ecco, dobbiamo veramente imparare dai santi, da Padre Pio, che con la Madonna aveva sicuramente un rapporto molto molto particolare, molto molto intimo.
Esatto. Come ricordare anche come la Madonna lo accompagnava quotidianamente alla celebrazione della Santa Messa. Quando a un certo punto, per gli anni di reclusione forzata, così per motivi di prudenza, ha deciso di un po' così di fargli fare celebrare personalmente. Ora allora, un nipote, ma zio, ma ora celebrato per tanti anni da solo, non ero solo, c'era sempre la Madonna con me. Come questo, la Madonna non si disinteressa delle cose del figlio suo Gesù, quindi sempre presente in questi misteri e sempre presente nel vegliare su noi, sui figli, e quanto noi ci comportiamo da figli. C'è una bella preghiera: mostrati di essere madre, e una volta dice: vabbè, ma tu mostrati di essere figlio, perché un pochettino qua.
È vero.
Ma detto, posso dire di essere un figlio, perché un figlio qua è un po' birbantello, e a volte siamo figli birbantelli. E quindi il problema del nostro è così proprio aver lontanato la figura della Beata Vergine Maria, questo ruolo fondamentale che Dio le ha affidato. Diciamo, prendiamo il punto catechismo, come Dio le ha affidato questo ruolo di cooperatrice, collaboratrice dell'Altissimo nell'opera della salvezza, della redenzione, nell'opera della nostra felicità eterna e del paradiso. Ha un ruolo importantissimo la Beata Vergine Maria.
E
E se
giusto, non
vediamo
vorrei
noi gli angeli,
ricordarmi, scusami
sì,
Padre Giovanni,
Antonio,
ti ho
vai, vai, Antonio.
parlato. No, perché mi ricordava Mosè, no, in questa considerazione, poi con Padre Pio, no? Mi sembra una volta, e qui ecco, chiedo lumi a Mosè, a te, mi sembra che una volta a Padre Pio arrivò una persona e disse, parlando di una persona che invece era lontana dalla fede, si era allontanato dalla fede, si era allontanato quindi dai sacramenti, no? E dice: Padre, più o meno mi ricordo così, Padre, che cosa si può fare per questa persona così che si è allontanata? E Padre Pio ha detto: ci vuole la Madonna, ci vuole la Madonna. Adesso qualcosa del genere ricordo, per dire come, insomma, lei è la madre di tutte le grazie, no? È la mediatrice di tutte le grazie. La più grande grazia è la nostra salvezza. Quindi lei è la madre della salvezza di noi tutti. Se noi tutti riusciremo, come Dio vuole, di arrivare in cielo, magari dopo aver fatto un po' di trekking, no? Diciamo, purtroppo in purgatorio. Ma se riusciremo ad arrivare in cielo, lo dobbiamo alla Madonna, lo dobbiamo alla nostra Madre Celeste, che ci partorisce con dolore e che piange i suoi figli perduti. Quindi veramente no, questo ci mette in un'ottica molto diversa da quella, ecco, dei tiepidi, dei protestanti, di coloro che non vogliono riconoscere questa dipendenza, questo debito che noi abbiamo con la nostra Madre Celeste. Vabbè, questo per dire come giustamente la Chiesa, no, la tanto vituperata Chiesa Cattolica, perché dalla quale noi riusciamo a vedere soltanto questi aspetti, perché poi qui ci sguazza il demonio, no? Riusciamo a vedere le cose che non vanno, la pedofilia. Non so, riusciamo a vedere tutte le cose che deturpano il volto, però quello umano, no? Perché la Chiesa è indefettibile. Ma purtroppo ha questo volto umano, e invece non vediamo nella Mater Ecclesia, no? Nella Madre della Chiesa, quello che è, insomma, la nostra Madre Celeste. Questo è.
Diventa lei la Beata Vergine Maria, colei che può guarire tutte queste ferite che vengono causate. Ed
Esatto.
ecco, come prima parlavi della Madre Dolorata, è proprio i dolori che trafiggono quel cuore immacolato vedendo noi figli che ci allontaniamo dalla grazia di Dio, dalla felicità col peccato. Ecco, con la Madonna Fatima chiede preghiera e penitenza, riparazione per la conversione e la salvezza delle anime. Ecco come Padre Pio chiedeva di offrirsi vittima per poter salvare ancora più anime, per togliere il flagello della prima guerra mondiale. E Padre Pio accetta, si offre vittima, come sul Padre Guardiano, e la prima guerra mondiale, dopo pochi, la trasverberazione, dopo pochi mesi, a fine anno, dopo proprio l'offerta che è accettata con l'impressione delle stigmate di Padre Pio, 20 settembre del 1918, le stigmate visibili, in agosto la trasverberazione, stigmate visibili il 20 settembre, novembre, fine della guerra. Accettato l'atto di offerta di Padre Pio, fatto terminare una guerra mondiale. La Madonna Fatima come preghiera e sacrifici per la conversione e salvezza delle anime che tanti tanti vanno all'inferno, soprattutto per i peccati della carne. È come la Madonna che si interessa del nostro bene e chiede un po' ai figli un po' più generosi se sono pronti un po' ad aiutare, fai conto, il fare aiutare a fare i compiti, cioè, vieni un po' birichini così che non fanno i compiti, tu che ti vai bene a scuola, dai, di aiutare un pochettino a risolvere questi compiti, questi problemi, queste addizioni, queste sottrazioni, cose così. È proprio questo grande dono di collaborazione con la Beata Vergine Maria. Questo è un dono molto molto grande. E ancora mi viene in pensiero di vedere tutte le schiere degli angeli che gioiscono, che vanno a gara per poter fare qualcosa, desiderosi di un cenno della Beata Vergine Maria, della loro origine, per poter fare qualcosa per lei. Pensa che prontezza che hanno i santi angeli. E invece pensa che vergogna, che umiliazione per chi ha rifiutato di onorare e venerare questa celeste regina. Questa celeste regina, questa nostra fonte di Gaudio. Pensa anche più un'altra cosa, la gioia di santi che erano ancora nel limbo, perché gli è stata avvisata che era stata arrivando la salvezza, la Beata Vergine Maria. Pensa a tutte quelle anime che erano rinchiuse nell'esilio nel seno di Abramo, nonostante fossero anime giuste, anime sante, non potevano ancora godere la gloria del cielo. Questo è stato aperto dalla redenzione di nostro Signore Gesù Cristo e dalla corredenzione della Beata Vergine Maria. Le anime dei patriarchi, dei profeti, figure eccesse dell'Antico Testamento, secoli e secoli sono passati e il giorno della libertà non arrivava mai. E invece viene annunciato che era nata colei che doveva diventare la madre del Messia, promesso e profetizzato. Già vive, gli angeli che vanno in limbo, che vanno a dire, già vive colei che col suo figlio doveva liberarle. E pensa che Gaudio è finita, sta preparando la nostra riscatto, la nostra salvezza. Loro sì che attendevano con ansia che arrivasse questo momento, questo figlio. E se è grande il Gaudio di Dio, grande la gioia degli angeli, dobbiamo pensare che a noi, che più da vicino ci interessa la Beata Vergine Maria, che lei che è la nostra mamma, che quale Gaudio deve essere per noi la gioia della nascita della Beata Vergine Maria. Infatti, pensa che la nascita della Beata Vergine Maria è la fine di una triste notte, la notte di secoli. Fa conto che c'erano delle stelle, una notte buia, senza illuminazione. Sì, ogni tanto ci sono delle stelle, i profeti, i giusti, piccoli bagliori di santità, ma tutta questa luce riunita, tutto questo splendore non era nulla, era insufficiente per dissipare le tenebre, vinceva il buio. Quando comincia a essere vinto il buio, ecco quando è che il buio è vinto, quando comincia ad arrivare l'aurora. Parlavamo prima del bellissimo canto dell'aurora, tu sorgi più bella. Quindi non è possibile con la luce che possa penetrare. In mezzo a questa oscurità vediamo la luce dell'alba, che si estende sempre più, cresce nella sua chiarezza e la sua luce, a misura che l'aurora avanza, allora sentiamo la gioia perché porta l'apparizione del sole. L'aurora è la Beata Vergine Maria, così appare Maria in mezzo a quelle tenebre, e dopo apparirà Gesù, la luce, Io sono la via, la verità e la luce, sono la luce del mondo. Così la Madonna in quelle tenebre di morte, l'aurora come l'origlio, così la dolce alba dietro la quale sarebbe venuto subito la luce del sole divino, Gesù, che viene ad illuminare tutta la terra, a portare la luce dell'aurora a tutto il mondo, a avviare questo cammino della nostra felicità e della nostra redenzione. E quale dovrebbe essere la mia allegria, la mia gioia in questo giorno che ci prepariamo a festeggiare il compleanno della Beata Vergine Maria? Anche noi dobbiamo partecipare a questa allegria, perché è la nostra mamma celeste, come prima Mosè ci ricordava, la dolce mammina. Vedi le notti dei peccati, vedi le ombre che inondano il tuo cuore, vedi la luce che ci porta la Madonna. Pensa a un deserto secco, senza fiori, senza pionti, piante senza vita, ma se in esso mettiamo un'oasi, subito sorgerà una palma con i suoi rami, i suoi frutti, una vite sterile e aspra che non produce uva, ma si innesta un tralcio sano, allora produce dolci frutti. Bene, questa è la nostra anima, un deserto, un sarmento secco che non può produrre niente di buono, ma se viene innestato in Gesù Cristo per mezzo di Maria, non è più terra sterile. Perché è per la Beata Vergine Maria che segna nel nostro cuore quest'oasi dolcissima di Gesù che fa crescere e fa fruttificare. Quindi, pensiamo a quella piccola nube che vede il profeta Elia, immagine della Maria Santissima, che quel terreno secco, quel terreno arido, lo fa produrre con quella nube che porta la pioggia rinfrescante e ristoratrice dopo 3 anni e mezzo di siccità. E soprattutto, ricordiamo come il compendio ci ricordava come la Madonna collabora all'opera della nostra salvezza insieme al nostro Gesù Cristo. La Madonna precede sempre Gesù. Quindi la nascita della Beata Vergine Maria ci ricorda che Maria Santissima deve sempre andare davanti a Gesù. Dio volle che nella natura il sole non nascesse repentinamente, ma che lo precedesse il chiarore dell'alba. Lo stesso ha voluto nell'ordine della soprannatura, della grazia. Dio non vuole che comparisse nel mondo il Verbo fatto carne senza che venisse prima lo splendore della Beata Vergine Maria. Quindi questo qui è un grande dono di grazia. L'aurora, la Beata Vergine Maria, lei che è la regina degli angeli, lei che l'ha concepita senza macchia. Quindi Dio non vuole che spunti e illumini il sole di giustizia a Gesù Cristo senza che prima nasca nelle anime spiritualmente la Madre di Grazia. Non vuole stabilire il suo regno in questo mondo senza che prima in esso abbia preso il trono Maria. Quindi la Beata Vergine Maria è quell'aurora di Gesù e non potremo mai conoscere e amare Gesù senza studiare bene e a fondo e amare con affetto la Beata Vergine Maria. E questo è un punto molto, 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 molto importante. Perché qui è il tempo in cui con la nascita di Maria si sta incominciando la riconciliazione con Dio, con l'umanità decaduta. La Beata Vergine Maria è la prima riconciliata con Dio e lei è il prototipo di tutta la nostra riconciliazione. In Nazareth nasce la Beata Vergine Maria tutta pura, tutta santa, tutta immacolata. Quindi il cielo che si rallegra per questa neonata ed è tutta la compiacenza divina. Si rallegra la terra perché questa bambina celeste verrà al mondo il Salvatore, tutto il creato per la nascita di Maria è in festa e ogni cuore palpita di amore, di riconoscenza per lei. E allora questa esultanza che ci vuole portare questa felicissima grazia della nascita della Beata Vergine Maria. Pensiamo alla culla che ha accolto la Beata Vergine Maria. Pensiamo con riverenza di venerare la Madonna, pensa quanto gioia dà all'animo che ci ricorda il paradiso. Dio ama tanto questa sua figlia, l'ha eletta a diventare la sua madre, la sua sposa, e non vi può essere cuore che possa negarle amore. Dopo Dio, Maria è il nostro aiuto, è il nostro conforto, è la nostra speranza. Che cosa di più amabile? E questo dobbiamo ringraziare il Signore di questo grande dono. E se fosse possibile penetrare i segreti del cuore di Maria Bambina, la vedremmo già tutta intenta nella sua nascita a slanciare il suo amore verso Dio, anzi, intorno nella mistica città di Dio, vedremo già come ancora la Madonna è nel grembo della sua madre Sant'Anna, già lì, aiutata, illuminata dall'uso della ragione, come si slanciava in affetti affettuosi di onore e di adorazione verso Dio, come la Madonna si slancia per salire al cielo come profumato incenso, come la Madonna già si offre a Dio, si consacra a Dio per compiere i suoi voleri, già Maria bambina che dice: Eccomi, sono l'angelo del Signore, si compie di me la tua volontà, già tutta conforme a compiere la volontà di Dio, i voleri di Dio. Basti sapere che l'amore per Dio in questa celeste creatura supera l'amore di tutti i giusti della terra, di tutti i santi, tutti i serafini del cielo uniti insieme. Ecco questo che cos'è questo amore della Beata Vergine Maria. E allora ecco come la Madonna, Maria bambina, ci insegna che il primo dovere di un cristiano che cos'è? Amare Dio. Qual è il primo comandamento? Amare il Signore Dio con tutto il cuore, tutta la forza, tutta l'anima. E cosa mi insegna Madonna? Ad amare Dio. Ed è questo il fine della nostra vita. E noi dobbiamo imparare dalla Beata Vergine Maria come offrirci a amare Dio. Ecco che la Madonna fin dalla culla ci insegna che il primo dovere cristiano è questo. Allora dovremmo noi avere il desiderio di cercarlo, di unirci a Dio attraverso lei, attraverso l'Immacolata. E all'esultanza del cielo e della terra per la nascita di Maria. Non può pensare che questa tenera bambina, tanto bella, tanto amabile, tanto santa, è destinata però anche a un dolore che non le darà tregua. Dio la vuole ministra della redenzione, socia del Redentore, quindi avrà parte intima alla passione e alla morte del Salvatore del mondo allo stato attuale, allo prostatoista. Così il dolore diviene per lei la prova più convincente dell'amore verso Dio. Quindi qual è il mio punto che devo prendermi? Devo risvegliare nel mio cuore un senso di pietà per la celeste bambina, sapendo che è destinata a una continua sofferenza. Pensa come nacque Maria, senza peccato, quindi esente dal dolore, eppure come visse, sempre addolorata, la regina dei martiri, la chiama Padre Pio, la madre corredentrice, la madre dei dolori. E pensa, io invece che sono peccatore, noi tutti siamo peccatori e non vogliamo accettare il dolore. Per amore di Dio non vogliamo accettare le contrarietà, per amore di Dio non vogliamo accettare le prove della vita. E allora non stiamo ragionando come Maria. Dobbiamo imparare dalla Beata Vergine Maria a sopportare con pazienza le avversità, le molestie e pregarla che ci assista sempre. Questa è la grazia che vogliamo chiedere oggi alla Beata Vergine Maria.
Infatti, padre, se posso al volo, so che è tardi, termina
Sì,
il
sì.
punto del catechismo che abbiamo letto all'inizio trasmissione con abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza.
Questa salvezza è arrivata attraverso l'opera della redenzione.
Sì.
E allora sì, chiediamo proprio di concludere con un Ave Maria e la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria.
Sì, la salvezza
Sia
dell'anima mia.
salvezza dell'anima mia.
Vogliamo allora ancora trattenerci ancora qualche istante per vedere questa collaboratrice dell'Altissimo. Come la Madonna nel suo ruolo aveva questa grazia di poter dall'eternità poter svolgere questa missione. Quindi noi vediamo che questa nascita della Beata Vergine Maria, momento di gaudio, momento di gioia per il cielo e per la terra, perché ci porta alla salvezza di nostro Gesù Cristo. E prima se abbiamo parlato del piano salvifico di Dio, del mistero dell'incarnazione, anche prima della previsione del peccato originale, quindi un'incarnazione glorificativa, dobbiamo ricordare che Attualmente, allo stato attuale, questa incarnazione è diventata redentiva. Quindi è interessante pensare come, ma tutto sommato, lei nasce senza peccato. E quindi senza peccato l'amica di Dio, la super amica di Dio, la più grande amica di Dio. Ma pensa come Dio, è un po' interessante questa qui, ci deve farsi un sorriso, perché pensa come Dio tratta i suoi amici. La fa diventare la regina dei dolori, la madre addolorata, la madre corredentrice, quindi è un dono di grazia. Quindi, portandoci a casa adesso la benedizione di nostro Gesù Cristo, dell'intercessione della Beata Vergine Maria, ricordiamo che non dobbiamo mai arrenderci, mai scoraggiarci di fronte alle difficoltà. Nemmeno la Madonna, che era esente dal peccato, è stata esente dal dolore, dalle sofferenze. Non preoccupiamoci quando arrivano le molestie, quando arrivano le difficoltà. Tutte affrontiamole con l'aiuto dell'Immacolata. Il Signore sia con voi. Vi
E con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Mosè Antonio Fra Giampio, una santa giornata a tutti, tutti in compagnia di Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.